perché siamo tornate in onda ed abbiamo qua con noi Anna. Ci senti?
Ciao, sì, forte e chiaro.
Ah,
grazie
benissimo.
Per l'invito.
Anche
è
noi
molto
ti
bello essere qua.
Ah, guarda, anche per noi ti vediamo su un balcone bella soleggiata mentre qua piove. Allora, intanto se ti vuoi presentare per chi appunto non avesse letto il libro e non ti conosce.
Sì, grazie. Mi chiamo Anna Buzzoni e sono una consulente mestruale. Il mio studio di consulenza si chiama Studio Medulla e così mi potete trovare sui social o sul web. Distanza a Berlino, ma italiana, italianissima di nascita. E ho fondato questo studio nel 2017 dopo circa 15 anni di carriera in tutt'altro ambito. Mi occupavo di sviluppo sostenibile, se questo esiste, punto di domanda, in svariate nazioni, in giro per il mondo. Ho collaborato con i grossi soliti organismi internazionali, ho imparato certamente tantissimo, tra cui appunto lo sviluppo sostenibile, forse come lo abbiamo immaginato, come ce lo immaginiamo, non sta funzionando. E per caso sono riuscita a tirare un po' i fili di tutte le mie esperienze passate grazie alla mia ginecologa di Berlino, che di punto in bianco mi svelò, dopo 20 anni circa di pillola, che non avevo il ciclo mestruale. Me la diedero per regolarizzare il ciclo mestruale, perciò capite magari il mio imbarazzo iniziale, per dirla lieve. Confusione, smarrimento, shock. E le chiesi, decisi seduta stante, di provare a smettere gli ormoni e provare l'ebbrezza di avere un ciclo mestruale con consapevolezza, ma non volevo usare i preservativi, ero in una situazione sentimentale stabile, etero, e dunque mi serviva qualche cosa. E lei mi passò un opuscolo, che poi mi cambiò la vita, di questo metodo naturale, e io subito la fermai dicendo: no, ma sei matta, i metodi naturali non funzionano, mia mamma mi ha raccontato tutto. Lei di nuovo con pazienza mi ha detto: Frau Buzzoni, non paga, non ha capito che lei non ha capito niente del ciclo mestruale, guardi che questo metodo è un metodo scientifico che è anche più sicuro la pillola. E a questo punto lì la mia testa esplose. Andai a fare questo corso, mi insegnarono a leggere i biomarcatori degli ormoni mestruali, cioè quei segnali che si riconoscono ad occhio nudo e che esprimono le concentrazioni dei rispettivi ormoni giorno dopo giorno. Tu disegni dei grafici e da questi grafici capisci se sei fertile oppure no, anche se il ciclo è irregolare, perché non è predittivo, ma è prospettico, cioè giorno per giorno tu sai se oggi sei fertile oppure no. Ma quello che mi sconvolse, che mi aprì proprio la mente, è che ti permette di programmare l'agenda, ti permette di capire molto meglio le tue energie e di capire se hai degli squilibri ormonali. Perciò ci vidi un grande potenziale dentro, ne parlai con le amiche, si creò una grande domanda e io cambiai lavoro. Perciò oggi sono consulente mestruale, accompagno le persone con il ciclo mestruale a navigare meglio le proprie energie, a capire i sintomi, belli, brutti, neutri, e a trasformarli in cura, consapevolezza e cambiamento, come mi piace dire. Sono diventata insegnante di quel famoso metodo che mi raccomandò la ginecologa, e bazzico anche aziende molto illuminate che desiderano portare la consapevolezza dei cicli vitali, non solo del ciclo mestruale, sul lavoro, per far star meglio i propri dipendenti e dargli una marcia in più in quanto a creatività, benessere e ingegno, perché questo sono i nostri cicli vitali, motore di ingegno. Spero di essere stata chiara.
Certo,
se
sì,
vi,
sì.
Vi sorgono domande, fatemi pure.
Guarda, ne abbiamo tantissime. Innanzitutto è interessante perché io non ci avevo fatto caso, me l'aveva fatto notare appunto Manon l'ultima volta che ne parlavamo, che è tipo il nostro libro mantra in questo periodo della nostra vita, però effettivamente il tuo titolo si intitola Questo è il ciclo, appunto. E mentre io lo davo, cioè proprio avevo continuato ad assimilare il fatto che parlasse di ciclo mestruale, invece noi ti introducevamo prima e dicevamo no, questo libro non parla solo di ciclo mestruale, ma parla proprio di ciclicità. E una cosa su cui si basa è questa prospettiva della matrice, di cui ti chiediamo appunto se hai, cioè ci puoi spiegare meglio appunto di che cosa si tratta.
Sì, praticamente mentre studiavo questo metodo, a me la biologia mi è sempre piaciuta e dunque sono andata un po' oltre, ho cominciato a vedere gli effetti anche sulla mente, oltre che sui biomarcatori del ciclo mestruale, e un giorno in questa stanza ho avuto un'epifania, io la chiamo così, cioè un flash, e mi sono detta, caspita, mi ricorda il ciclo di progettazione dell'iPad che mi hanno fatto studiare per economia dell'innovazione al master. E da lì mi venne questa intuizione, cioè che i cicli di creazione, che sia la riproduzione umana o la creazione progettuale dell'ingegnere, avessero qualcosa in comune. E avevo anche un orto urbano all'epoca a Berlino, e dunque ero portata ad osservare la natura, io nata in città non ne sapevo molto, e poi stavo praticando anche la respirazione consapevole in quel periodo, e dal momento in cui pensai al ciclo di progettazione vedendo le similitudini, immediatamente la connessione con l'orto e il respiro fu immediata. Perciò cominciai una ricerca comparativa e interdisciplinare su tutti i fenomeni ciclici su cui i miei neuroni riuscivano a posarsi più o meno comodamente. E poi sono arrivate altre persone a arricchire questa mia ricerca, che ho citato anche nel libro, nella premessa, e colgo l'occasione anche per ringraziarle. Perciò la matrice è questo modello comune che emerge da questa analisi comparativa e interdisciplinare, e in parole povere si potrebbe fare questa similitudine, è come se io dessi in mano a 1200 compagnie teatrali diverse Romeo e Giulietta. Ogni compagnia teatrale sarà localizzata in un certo teatro, avranno le loro proprie scenografie, gli attori avranno delle facce diverse, insceneranno la cosa in maniera leggermente diversa, come il Romeo e Giulietta di Zeffirelli piuttosto che quello con Leonardo DiCaprio, ma fondamentalmente Romeo e Giulietta è quello deve succedere. Perciò la matrice è questo modello comune, questa coreografia comune a tutti i cicli vitali che ho analizzato e anche a dei cicli, perciò quelli dentro di noi. Avete fatto voi l'esempio nella intro del sonno veglia, io ho menzionato il respiro, ma anche la digestione, la divisione cellulare, il ciclo mestruale, il ciclo della vita e altri, ma anche i cicli fuori di noi, come gli astri, cioè nel senso la luna, il sole, che danno a loro modo, danno vita alle stagioni, e anche a dei cicli che sono prodotto dell'umanità, cioè cicli culturali, io li ho chiamati, magari mi inventerò un nome più felice, ma per ora cicli culturali, come per esempio il ciclo di progettazione per tutte le innovazioni, che poi nell'incipit del libro spiego che in realtà è lo stesso che usiamo quando sperimentiamo una nuova ricetta, dunque non c'è bisogno di avere la laurea in ingegneria informatica per usare il ciclo di progettazione. Perciò la matrice è questo modello comune, questa coreografia che tutti i cicli che ho analizzato sembrano avere in comune. Spero che l'analisi sia stata abbastanza dettagliata e convincente, ma sicuramente è solo un punto di inizio, e da qui in poi spero che tante altre menti più brillanti della mia, più specializzate della mia, più immaginative della mia, possano portare avanti questa ricerca, possibilmente insieme a me, perché mi diverto molto e è tutto molto da scoprire.
Ecco, tu adesso nominavi una serie di ciclicità, come a titolo di esempio, che in realtà citi nel libro, quindi che è stata la parte per noi, a parte già solo la parte della ciclicità, mestruale, è stata super interessante. Noi comunque, come consultoria, diciamo, senza farci autocelebrazione, però il ciclo mestruale è qualcosa su cui ci siamo informate tanto, che è il motivo per cui siamo arrivate poi al tuo libro, perché... Ah, guarda, un libro nuovo sul ciclo mestruale, chissà di che cosa parla. E la parte interessante è stata proprio invece, cioè sì, parla del ciclo mestruale, che già di per sé è super interessante perché smonta anche una serie di, diciamo, dogmi che sono stati assunti dalla scienza, quindi anche parlo solo graficamente, no? Del modo in cui viene visualizzato, con cui visualizziamo tendenzialmente le diverse fasi e l'intersezione tra i diversi ormoni, come invece va anche in qualche modo ripensato e riaggiornato, e anche il proprio sentire. Quindi per me era interessante molto questo, non sono fasi dislocate, ma ci sono delle fasi di sospensione, ci sono delle fasi di trasformazione, dove però c'è anche un'inerzia tra una fase e l'altra, che spesso magari invece neanche ce ne accorgiamo. Però la parte sicuramente, appunto, che abbiamo reputato molto interessante è questa connessione tra le diverse ciclicità. Perché mettere insieme queste ciclicità tra di loro?
Dunque, l'ha deciso madre natura. Io ho avuto questa intuizione felice, nel senso che a me mi ha reso molto felice fare questa ricerca e spero che il libro possa portare anche altrettanta felicità in giro, ma insomma, intanto mi ha reso felice me. Perciò questa felice intuizione della mia vita e l'ha deciso madre natura, sembra a me. E probabilmente immagino che sia perché nella sua immensa saggezza e sapienza, che viene dalla sua estrema complessità e dunque sofisticata, no? La natura complessa, e allo stesso tempo però predilige le cose semplici, pur nella sua complessità ed eleganza, predilige le cose più semplici, cioè il famoso rasoio di Occam. Se non sbaglio, potrei averlo pronunciato male. Si pronuncia così? Perché l'ho solo mai letto, mai sentito nominare, pronunciare. Perciò mi viene da dire che il disegno circolare, che non è un circolo chiuso, dunque elica spiraliforme, ok? Però chiamiamolo disegno circolare perché forse è un nome che la gente ricorda meglio, è probabilmente il disegno più efficiente e allo stesso tempo con maggiore potenziale creativo dentro. Questa è la spiegazione che mi sono data io, però voi che cosa ne pensate?
Tu, Manon, che sei la massima lettrice di... Ah, aspetta. Tu che sei la massima lettrice di questo libro.
È vero, a me mi ha molto flashato. E, no, guarda, ti dirò, cioè, anche io quando ho visto un po' dove volevi arrivare, no? Al fatto di riuscire a riconnettere tutte le varie ciclicità, ho pensato che bella intuizione, anche a me ha reso molto felice, un po' perché mi piacciono le cose comprensive. Cioè mi è sembrata quasi che tu sei partita dal piccolo e poi passando attraverso tutta una serie di tappe legate al riconoscimento delle similitudini tra le varie ciclicità naturali, sei arrivata a una specie di teoria del tutto, no? Sei arrivata fino a, l'ho detta così nel senso, però sei arrivata fino a riuscire a parlare dell'era quasi geologica che stiamo vivendo, no? L'antropocene, definendola a
Sì.
tuo modo il cazzocene, ovvero il momento tra le ere geologiche nel quale non ce ne frega un cazzo di niente, non pensiamo a quello che verrà dopo, non pensiamo alla rigenerazione, non pensiamo alla decrescita, non pensiamo a tutte le fasi di cernita che invece sono necessarie proprio a quello, alla ripresa non solo nostra, non solo dei nostri cicli vitali, ma anche di tutto quello che ci sta attorno. E per cui vorremmo un po' sviscerare questo, nel senso che a me proprio questa cosa qua, che ho trovato anche molto politica, che mi ha super flashato, no? Cioè, sì. Tu, nel senso, come sei riuscita poi a fare questo salto per arrivare fino a una critica del cazzocene in chiave di, diciamo, non rispetto di quella che è la matrice ciclica?
Perché io non parto come scienziata, come forse si evince dal libro stesso, anche se ho cercato di essere precisa e il più coscienziosa possibile, io parto come scienziata politica. E perciò mi sono occupata per 15 anni di cercare di migliorare il mondo, dunque questo mi ha esposto ai problemi del mondo, mi occupavo soprattutto di uguaglianza di genere e di sostenibilità ambientale. E ho avuto la fortuna di lavorare con alcune organizzazioni sia a livello di grassroots, perciò proprio locale, piccole, ancoratissime al territorio, sia con l'ONU e l'Unione Europea, perciò ho visto tutta la verticalità della questione e ho lavorato anche sul campo per conto di organizzazioni grosse, perciò non ho mai passato molto tempo sul campo, però ho avuto la fortuna di poter toccare con mano svariate realtà, sia di alto livello sia di basso livello, non inteso in senso morale o di qualitativo, ma proprio di anche gerarchie di potere in un certo senso, se vogliamo. Comunque locale, internazionale, quello intendevo tra alto e basso. Perciò tutta la mia vita finora l'ho passata a guardare attraverso una lente effettivamente politica, non partitica, ma politica. In più vengo anche da un background familiare che mi ha poi fatto crescere anche con una certa sensibilità e di conseguenza questa è un po' la mia forma mentis. È venuto naturale per me, non l'avevo deciso prima, è venuto intanto che conoscevo anche io la matrice, intanto che la riconoscevo e che tessevo come pollicino, è stato un po' come scoprire le bricioline e seguirle e nel frattempo mi si illuminava come un arazzo di fronte, usare la matrice per diversi scopi. Dopo magari ne parleremo degli scopi clinici, cioè come ponte per capire meglio alcuni disturbi mestruali, ma un altro uso tra i tanti della matrice che mi sembra interessante, che secondo me si potrebbe utilizzare, è quello di usare la matrice come un cartamodello, in un certo senso, per prendere questa metafora dalla sartoria, cioè prendiamo l'antropocene con tutte le sue caratteristiche socio-economiche, politiche, ambientali, adesso per riassumere. Delineiamo nei tratti, nella maniera più olistica possibile, ma anche più precisa possibile, poi gli mettiamo sopra il cartamodello della matrice e questo cartamodello ci aiuta a capire dove la stoffa, dove la tessitura del cazzocene, dell'antropocene, pardon, è troppo abbondante o dove è troppo scarsa. Perciò gli aspetti che bisognerebbe ricoltivare e altri aspetti che invece bisognerebbe sopire. Nella lettura della matrice e dell'antropocene insieme, mi è sembrato che ci fosse una preponderanza di alcuni aspetti della matrice e un terrore e completamente oblio in certi casi, oppure terrore, di altri aspetti della matrice che non l'ho ancora detto, ma secondo me ha quattro fasi fondamentali. Le quattro fasi in cui possiamo dividere tutti i cicli. Poi siamo d'accordo che si possono suddividere in 8, in 16, in 1200 parti diverse, perché si può continuamente dividere, però il senso di il senso macro in senso funzionale ci sono quattro macro fasi. Poi dopo ognuna ha le sue sfaccettature e si può suddividere ancora, ma quattro fasi fondamentali. E l'antropocene sembra avere un amore smodato, maniaco quasi, cioè ossessivo compulsivo, pur io non essendo titolata per esprimere questi pareri psichiatrici, per la fase 2 e 3 della matrice, che se dovessi riassumerle in due parole, sono crescita e risultati immediati, ma anche velocità e poter, diciamo, tronfio, ecco, tronfio, veloce e tronfio, oppure crescita e risultati immediati, mentre invece ha un problemino con, o più di uno, con la fase 4 e 1, che nel ciclo mestruale, guarda caso, coincide con la fase premestruale e la mestruazione. E in senso generale si può descrivere con delle parole chiave che, per intenderci adesso, usando quelle più comode, diciamo, per intenderci, sono decrescita e anche scelta e dunque sacrificio, cioè questo lo tengo, questo lo tolgo, e morte e tenebre e non fare, non essere. Queste sono delle caratteristiche che nella nostra epoca sono ostracizzate, stigmatizzate, temute o ignorate, addirittura anche prese per il culo, perché la decrescita economica è stata vilipesa su tutti i maggiori palcoscenici mondiali. Perciò ecco che la matrice può essere usata come un cartamodello per allertarci e per illuminare meglio quali sono le zone dell'antropocene che dovremmo buttarci acqua sopra perché sono troppo infiammate, e le altre che invece avrebbero bisogno di un po' di cura per ricrescere. Perché la matrice, e con questo concludo questo lungo intervento, esiste comunque, ma si può storpiare, perché nulla in natura è perfettamente predeterminato. Prendi il respiro e prendi il corsetto del 1800. Tu ti metti dentro a un corsetto, continui a respirare, ma il respiro è distorto. Perciò, appena ti arriva una notizia bella o brutta e tu ti emozioni, svieni. Perché sei una damigella debole? No, perché c'hai quel cavolo di corsetto che distorce il tuo ciclo naturale del respiro. Perciò la matrice esiste comunque, ma si può distorcere, e noi la stiamo distorcendo alla grande, mi sembra, ma tanto cazzo ce
Guarda, adesso che parlavi, perché noi viviamo in Valsusa, quindi non viviamo in città, e mentre scendevamo in macchina continuavamo a pensare di che cosa volevamo parlare oggi con te, e appunto Manon, che è la tua più grande lettrice probabilmente, e quindi ti cita in continuazione. Oggi eravamo a Torino, purtroppo c'è un traffico veramente terribile, soprattutto quando piove. A quanto pare la gente in macchina non sa più guidare, è ferma al semaforo. Cosa tipica delle città, c'era qualcuno che suonava e lei ha giustamente detto: vedi, queste persone non hanno proprio rispetto delle fasi 4 delle loro matrici.
Delle pause, dei loro nervi.
E quindi
Manca un po' di riposo rigenerativo.
l'ho trovato proprio
È vero.
la sintesi perfetta del senso del tutto. E ti faccio un'ultima domanda prima di lasciarti. Intanto ti leggo una domanda che viene appunto da chi ci ascolta, e che forse si collega anche all'ultima domanda che ti volevo fare, un po' più pratica. E ci hanno scritto appunto che prima parlavi di biomarker, che possiamo vedere anche ad occhio nudo, indici che ci possono dire qualcosa sul ciclo e le sue variazioni. Quindi, se ci puoi fare qualche esempio. A questo mi collego nell'eventualità in cui le due cose sono collegate. Tu dedichi tutta l'ultima parte del libro alla questione della sindrome premestruale, come uno specchio, in qualche modo, appunto, di quello che tratti in tutti i capitoli precedenti, e quindi anche di quello che hai appena detto. Non so se le due. Sì, è molto più tecnica la questione dei biomarker, però anche la questione della sindrome premestruale, se ci puoi accennare qualcosa. Prima appunto di salutarti.
Guarda, volentieri. Allora, partiamo magari dai biomarcatori. I biomarcatori che sono universali per chi ha il ciclo mestruale sono il muco cervicale, che esprime le quantità di estrogeno, ed è quella sostanza che troviamo sulla carta igienica quando ci puliamo dopo aver fatto pipì oppure sulle mutande, a volte sì, a volte no, e cambia come colore, no, colore, opacità, volevo dire, non colore, opacità e consistenza ed elasticità a seconda di quanto estrogeno c'è in circolazione. In parole grezze, se non lo vedi non c'è estrogeno, se invece lo vedi ed è abbondante, tendente al trasparente e filante, c'è molto estrogeno. E questo cambia di giorno in giorno e tu lo puoi mappare. Il biomarcatore invece del progesterone è la temperatura del corpo che per comodità e accuratezza metodologica si tende a prendere la mattina appena svegli e si chiama temperatura basale. La temperatura del corpo, la temperatura basale comunque del corpo in genere, è bifasica in un ciclo mestruale intero di circa un mese, nel senso che prima è bassa, è più bassa. E poi all'ovulazione si alza perché all'ovulazione entra in circolo questo ormone che è l'ormone progestazionale, il progesterone che c'è solo se ovuliamo e che costruisce il nido, cioè lo rende confortevole, ok? L'estrogeno è il carpentiere, perciò lo costruisce fisicamente il nido. E il progesterone è l'interior designer, arriva e lo rende confortevole e ogni nido che si rispetti è caldo, no? Perciò alza la temperatura del corpo e il progesterone è prodotto da una ghiandola che deve avere una vita ben determinata in quanto a numero di giorni. Allora, noi attraverso, se sappiamo che all'inizio del ciclo è l'estrogeno che deve dominare, mentre poi invece prende il sopravvento il progesterone che alza la temperatura del corpo e inibisce il muco cervicale, attraverso le onde di muco cervicale e di temperatura che tu fisicamente impari a disegnare, scopri se hai troppo estrogeno o hai poco estrogeno. Hai ovulato? La temperatura non si alza se non hai ovulato, perciò non hai progesterone, c'è una carenza, un deficit di progesterone. Oppure la temperatura sì, si alza, hai ovulato, ma ricrolla troppo presto. Vuol dire che il progesterone non è in circolo per il tot numero di giorni minimo indispensabile per la tua salute. Per esempio, queste sono le cose che ti possono dire i biomarcatori, compreso anche l'ipotiroidismo. Perciò ci sono svariati squilibri ormonali che possono essere beccati dai biomarcatori e poi questi dati possono essere utilizzati dai medici. Perciò, voglio dire, apre anche le porte a una collaborazione diversa, tu acquisisci una consapevolezza enorme e poi riesci a collaborare meglio con il medico e che a sua volta puoi risparmiare tempo e denaro per capire meglio che cosa ti sta succedendo. A differenza delle analisi del sangue, questi biomarcatori ti danno una panoramica di tutto il mese. Le analisi del sangue ti dicono che cosa sta succedendo alle 8 di stamattina, ok? Perciò sono comunque necessari, ma limitati, vanno poi comunque fatti perché ti danno de delle altre informazioni utili, ma sono limitati, perciò i biomarcatori ti danno uno sguardo molto più approfondito. Per restare in tema squilibri ormonali e rompimento di scatole generalizzato, arriviamo alla sindrome premestruale. La sindrome premestruale non è tanto i sintomi che hai, ma quando li hai? Perché di sintomi della sindrome premestruale, oggi come oggi, ce ne sono più di 150, il che inficia la diagnosi di sindrome premestruale, perché nessuna malattia ha più di 150 sintomi, c'è molta confusione, la medicina non ha una definizione di che cavolo sia la sindrome premestruale e ufficialmente non sa come curarla. D'altra parte, voglio dire, la maggior parte dei problemi al ciclo mestruale viene risolta oggi come oggi con la pillola, che per quanto sia indispensabile e una benedizione in certi casi molto particolari, come per esempio l'endometriosi, ma non solo, anche la sindrome disforica premestruale, che è una sindrome premestruale all'ennesima potenza con tendenze suicidarie, per esempio, sopprimere il ciclo mestruale in queste condizioni molto estreme e comunque diciamo delle eccezioni, perché non tutte le endometriosi sono sintomatiche col dolore, ma è una benedizione ed è l'unica risposta oggi come oggi, ben venga. Ma per tutto il resto, ciclo irregolare, mancanza di ciclo, mancanza di sangue, dunque di ovulazione, PCOS, ovaio policistico, crampi mestruali, cioè dismenorrea, e sindrome premestruale, cioè sbalzi di umore e acciacchi vari nelle 2 settimane prima delle mestruazioni, sopprimere il ciclo mestruale ha poco senso, anzi può lasciare indisturbato il problema preesistente e così potenzialmente aprire la porta a un domino, un effetto domino. E comunque la donna, la persona col ciclo mestruale e il medico rimangono nell'ignoranza di che cosa ha causato quei sintomi, perché ricordiamoci che gli ormoni reagiscono al nostro contesto, al nostro ecosistema interno ed esterno. Di conseguenza, tutti gli allarmi che lanciano non è colpa loro. Loro sono l'ambasciatore. Sono dei messaggeri, perciò è meglio comprendere i messaggi e tradurli in cura e cambiamento e consapevolezza, oppure tagliare i fili del cruscotto perché si sono accese delle spie, rompipalle e così non si accendono più, si sono spente. Cioè, questo è un po' il funzionamento della pillola. Stacco tutto e così il sintomo scompare. Ok, va bene, però. Ci sono tante cose che possiamo fare. Ora, la sindrome premestruale perciò non è caratterizzata, ritorno a quello che dicevo prima, da quali sintomi hai, ma quando ce li hai. Nella fattispecie, nei 10-14 giorni prima delle mestruazioni. Ok? In questo lasso di tempo. E corrisponde questa fase qua, la fase quarta del ciclo mestruale. Attraverso la matrice noi possiamo usare la conoscenza degli altri cicli, perciò la matrice, questo modello comune, per fare un ponte e trasferire conoscenze da cicli che conosciamo molto bene, perché non sono stigmatizzati, perché appartengono anche ai maschi e dunque sono stati studiati anche fino ai peli e possiamo trasferire conoscenze da cicli che conosciamo molto bene al ciclo mestruale. Allora, la matrice che cosa ci dice? Quali sono le caratteristiche salienti della fase quarta di ogni singolo ciclo, perlomeno quelli che ho analizzato nel libro? È una fase di raccolto dove i nodi vengono al pettine. Cioè, se fossimo nel ciclo di progettazione del nuovo prodotto della Apple, del nuovo telefonino della Apple, sarebbe che il prototipo è pronto, fase 3, stato ideato, è stato costruito, adesso è pronto, fase 3, e poi viene la fase quarta, che è il test del prototipo, che naturalmente vuole mantenere le cose che funzionano bene, ma soprattutto è interessato a beccare le magagne, perché tu non vuoi andare sul mercato con un prodotto che ti fa fare brutta figura, anche se non è perfetto e non è il massimo, ok, va bene, l'importante è che non abbia delle magagne grosse che poi la gente ti ride dietro o che proprio non funziona. Perciò c'è, come poi dimostrano le ricerche che ho raccolto nel libro per la fase quarta del ciclo mestruale, c'è una amplificazione delle nostre competenze nel riconoscere le cose che non vanno e allo stesso tempo una amplificazione delle nostre competenze nel cercare valore sociale, che evidentemente è quello che conta di più. E stando all'analisi che ho fatto e anche a tanti altri ricercatori e scrittori, perciò nella fase quarta è proprio la fase del raccolto in cui i nodi vengono al pettine, sia per quanto riguarda il nostro ecosistema interiore, sia per quello esterno, il contesto socio-politico, economico, ambientale in cui viviamo. Perciò, se hai un intestino, i paletti fondamentali per la salute mestruale sono un intestino in forma, il riposo giusto, perché ricordiamoci che il ciclo mestruale, il suo scopo è creare la cellula più grande del corpo umano, è talmente grande che è visibile ad occhio nudo e ci serve tanta energia e tanto riposo perché è veramente una grande impresa. E secondo, il suo scopo è costruire il nido. Perciò il progesterone, la fase quarta, è il radar, è il test che si deve sincerare che qualsiasi cosa debba venire alla luce, un bambino, un'idea, un progetto, trovi poi effettivamente gli elementi fondamentali per la buona riuscita di questa nascita e poi della crescita del progetto fuori nel mondo. Ciclo mestruale non serve solo a fare bambini, noi possiamo usare le competenze degli ormoni sul mese per nutrire e portare alla luce le nostre creature, qualsiasi esse siano. Perciò non cambia che siano bambini o progetti. Il ciclo mestruale in fase quarta ti allerta che c'è qualcosa che sta inquinando i tuoi sforzi, che sia aria inquinata, cibo prodotto in una maniera che ti impoverisce anziché nutrirti, un sistema sociale che ti penalizza magari in quanto donna, e delle relazioni economiche che ti vedono esaurita, svantaggiata e che ti relegano in una dimensione di emarginazione. Magari sei anche un uomo trans con il ciclo mestruale, insomma, dopo ci sono svariate, no? Come si possono dire, sfaccettature a seconda di chi siamo e del contesto in cui viviamo. E perciò la fase premestruale e la sindrome premestruale possono diventare il nostro migliore alleato per cambiare le cose, per prendere in mano la situazione e dire: ok, adesso ci guardo per bene ed elimino tutto ciò che sta inquinando i miei sforzi e faccio spazio per magari l'ignoto, ok? Però intanto faccio spazio e pulisco, un po' come gli alberi in autunno, che è la fase 4 delle stagioni.
Grande, bellissimo. Siamo proprio fan di questo libro. E purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, quindi cogliamo la parola al balzo per ringraziarti tantissimo. E, sei capiti in Italia, so che eri in tour adesso in questo periodo, ma appena ricapiti in Italia sentiamoci che appunto saremo più che contenti di presentare il libro nei nostri spazi. E niente.
Ah, ne sarei felice. Arrivo tra l'altro per il Festival del Ciclo Mestruale a Milano il 26 e il 27 di maggio
Perfetto.
e poi starò in Italia per qualche settimana ancora, dunque ci sentiamo, vi scrivo.
Dai, perfetto, così ci aggiorniamo e ci sentiamo. Ti ringraziamo tanto intanto e invitiamo tutti
Grazie
appunto
a
a leggere
voi.
il tuo libro che appunto questo è il ciclo, edito da Mimesis e questa era Anna Bozzoni. Ciao.
Grazie mille, un
Ciao.
bacio a tutti,
Ciao, ciao.
ciao, ciao.